L'agguato. Tremal Naik, quantunque mezzo strangolato e confuso, appena sentì il laccio allentarsi, s'alzò e, raccolta la carabina, si slanciò risolutamente verso il fiume, sperando di far scoppiare la testa del traditore. Quando però giunse sulla riva, Manciadi era scomparso. Si inoltrò nell'acqua, ma nessuna persona appariva alla superficie del fiume. Forse la corrente aveva trascinato con sé l'assassino, che senza dubbio era stato colpito dalla carabina o dalla pistola del maharatto. «Ah, miserabile!» esclamò Tremal Naik furente. «Padrone!» gridò Kammamuri, accorrendo in compagnia della tigre e del cane. «Dov'è il brigante?» «È scomparso, Kammamuri, ma lo ritroveremo.» «Sei ferito?» Tremal Naik non si lascia strangolare da quegli uomini. «Ho il sangue che non mi scorre più, padrone. Temevo di non giungere in tempo per salvarti. Alla canaglia, strangolare il mio padrone, traditore! Se mi cade tra le unghie, non gli lascio intero un pezzettino grande come una rupia. Ingannare così noi, cacciatori di serpenti! Sai, padrone, che l'hai scampata per miracolo!» «Lo so, Kammamuri. Ed Agur? Cos'è successo di Agur?» Il maharatto ammutolì, lasciandosi cadere lungo il corpo le braccia. «Kammamuri, parla!» disse Tremal Naik, che già indovinava tutto. «È morto, padrone!» balbettò Kammamuri. Tremal Naik si portò le mani alla testa con gesto disperato. «Morto? Morto!» singhiozzò. «Tutti muoiono dunque attorno a me. Ma che ho fatto io, Siva, perché debba perdere tutti quelli che amo? Sono dunque maledetto dagli dèi!» Chinò il capo sul petto e qualche cosa di umido rotolò giù per le abbronzate guance. Kammamuri, nel vedere quell'uomo piangere, si sentì schiantare l'anima. «Padrone!» mormorò. Tremal Naik non l'udì. Con la faccia stretta fra le mani, s'era seduto sulla riva del fiume e contemplava con occhio umido la giungla, sulla quale scorreva un lieve soffio di vento, imbalsamato dal profumo dei gelsomini e dei mussenda. Il suo petto d'atleta si sollevava di quando in quando sotto i singhiozzi. «Mio padrone! Oh, mio povero padrone!» esclamò Kammamuri. «Non piangere, sii forte! Bisogna esserlo!» «Sì, forte per combattere la fatalità che pesa su di noi», disse Tremal Naik con rabbia. «Povero Agur, così giovane e così coraggioso, morire! Sei almeno certo che sia proprio morto?» «Sì, padrone, l'ho veduto coi miei propri occhi e toccato con le mie proprie mani. Era là, disteso accanto a uno stagno, col laccio al collo e un pugnale nel petto. Il miserabile Manciadi, dopo averlo atterrato, lo ha finito con quell'arma. Dunque fu Manciadi ad assassinarlo. Sì, padrone, lui! Sciagurato! Ma non ammazzerà nessun altro, te lo dico io. La mia palla deve averlo colpito. Forse i pesci stanno banchettando con le sue carni. Quel mostro, dunque, aveva tramato un piano infernale. Sì, padrone, aveva assassinato Agur per allontanare me e piombare poi su di te. Per fortuna me ne sono accorto e sono arrivato qui in tempo. Ma non avevi alcun sospetto prima? No, padrone, non me ne ero accorto. Neanche ho dubitato. Ci ingannava molto bene. Quale scopo poteva avere poi per assassinarci? Temo che l'abbiano mandato qui gli indiani di Raimangal. Lo credi, padrone? Ne sono certo. Hai visto il suo petto? No, perché lo teneva sempre coperto, e non so il perché. Per nascondere il misterioso tatuaggio. Adesso capisco. Deve essere così. Ma perché tanto accanimento contro di te?
Perché amo Ada.
Dunque quegli uomini non vogliono che tu l'ami?
No.
E cercano di assassinarmi. Ma perché?
Perché sulla testa di quella donna pesa una terribile condanna.
Quale?
Non lo so, ma un giorno svelerò il mistero.
E tu credi che quei miserabili tornino alla carica?
Credo di sì, Kammamuri.
Io ho paura, padrone. E tu?
Tremal Naik non rispose. Aveva lo sguardo rivolto a sud e si era improvvisamente alzato.
Hai visto qualche cosa? Chiese il Maharatto con ansietà.
Sì, Kammamuri. Mi pare d'aver scorto un chiarore strano balenare in fondo alla giungla e poi spegnersi.
Andiamo alla capanna, padrone. Qui non siamo sicuri.
Tremal Naik guardò un'ultima volta la giungla e il fiume e si diresse a lenti passi verso la capanna, sulla cui soglia si arrestò. Guarda, Kammamuri, disse con tristezza, questa capanna, altre volte così felice, così ridente, mi sembra che abbia l'aspetto funebre di una tomba. Povero Agur! Soffocò un singhiozzo e si sdraiò sull'amaca, nascondendo il viso fra le mani. Kammamuri s'appoggiò allo stipite della porta, con gli occhi fissi sulla giungla, mormorando a più riprese: «Povero padrone!»
Passarono 3 lunghe ore, senza che il Maharatto si muovesse. Il suono acuto del Ramsinga lo strappò dalla sua immobilità.
«Funebre tromba!» mormorò Tremal Naik con rabbia.
«Ancora una disgrazia, dunque! Fai bene ad avvertirmi!»
Fece più volte il giro della capanna, guardando attentamente in mezzo alle erbe, ma non vide nulla di nuovo. Rientrò, traendosi dietro d'arma e punti, barricò la porta e vi si stese di dietro, in maniera da essere svegliato al minimo urto. Passarono parecchie ore, senza che nulla accadesse. Kammamuri, sempre più inquieto, non chiudeva gli occhi e di frequente s'alzava per affacciarsi, con grande precauzione, alle finestre. Verso la mezzanotte la luna tramontò, lasciando la giungla nella più perfetta oscurità. Proprio allora punti abbaiò 3 volte.
Qualcuno s'avvicina, mormorò Kammamuri. Punti l'ha sentito.
Entrò nella stanza di Tremal Naik. Questi dormiva profondamente e in sogno parlava dell'infelice Ada. Punti fece udire 3 altre volte un sordo ringhio e si slanciò verso la porta, mostrando i denti. Anche la tigre udì qualcosa, perché fece udire un sordo brontolio. Kammamuri, dopo aver preso un paio di pistole, andò a spiare a tutte le finestrine, ma senza essere capace di veder nulla, né di udire nulla. Ebbe per un istante l'idea di sparare una pistolettata per spaventare colui o coloro che ardivano avvicinarsi alla capanna, ma per non svegliare Tremal Naik e per paura che questi volesse slanciarsi all'aperto, si trattenne. Qualche ora dopo, mentre passava dinanzi a una fessura, gli sembrò di vedere al sud una striscia di fuoco e di udire un leggero sibilo, seguito da una sorda detonazione, ma non ne seppe di più.
«Quale mistero!» mormorò, tremando di terrore.
«Se questa notte non succedono malanni,
È segno che Siva e Brahma ci proteggono. Rimase sveglio parecchie ore. Poi, cedendo alla fatica e al sonno, s'addormentò. Né il cane né la tigre diedero alcun altro segnale durante il resto della notte. Al mattino, ansioso di sapere qualche cosa, si affrettò a uscire. Ciò che prima colpì i suoi sguardi fu un pugnale infisso per terra, a pochi passi dalla capanna, che tratteneva una carta azzurrina. «Oh!» esclamò indietreggiando. «Qualcuno dunque ha osato spingersi qui?» Si avvicinò con precauzione e quasi con ripugnanza a quegli oggetti e tremando li raccolse. Il pugnale era di acciaio brunito, d'un metallo che lasciava vedere le venature, d'una forma particolare e con delle strane incisioni sulla lama. Aprì la carta e vi scorse disegnato un serpente con la testa di donna, l'emblema misterioso degli indiani di Raimangal, e sotto alcune righe d'una scrittura rossa. «Cosa significano queste righe?» si chiese il Maharatto. «Qui sotto c'è un mistero che il padrone svelerà». Fece accovacciare Dharma e punti e corse da Tremalnaik. Lo trovò seduto dinanzi a una delle finestre, con la testa fra le mani e lo sguardo triste, volto verso i nebbiosi orizzonti del sud. «Padrone!» disse il Maharatto. «Cosa vuoi?» chiese l'indiano con voce sorda. «Lascia i pensieri e guarda questi oggetti. Vi è un mistero da decifrare». Tremalnaik si volse come a gran fatica. Una contrazione nervosa alterò i tratti del suo volto nel mirare il pugnale che Kammamuri gli mostrava. «Cos'è?» chiese rabbrividendo. «Chi ti ha dato quell'arma?» «L'ho trovata dinanzi alla capanna. Leggi questa lettera, padrone!» Tremalnaik gliela strappò di mano, gettandovi sopra un avido sguardo. Ecco quanto lesse.
«Tremalnaik, la misteriosa divinità che impera tremenda su tutta quanta l'India, ti invia il pugnale della morte. Basta una scalfittura della sua punta avvelenata perché tu scenda nella tomba. Tremalnaik, tu devi scomparire dalla superficie della terra. La divinità lo vuole. Solo a questo prezzo puoi arrestare la folgore che sta per piombare sul capo di colei che fu condannata. Questa sera, al calar del sole, Manciadi attende il tuo cadavere. Suyodhana».
Tremalnaik, nel leggere la lettera, era diventato pallido. «Che?» esclamò lui. «La mia vita! La mia vita per arrestare la folgore che sta per piombare sul capo di colei che fu condannata! Cosa significa questa minaccia? Morire? Io!» «Padrone!» mormorò Kammamuri, che tremava in tutte le fibre del corpo. «Corriamo un gran pericolo, lo sento!» «Non aver paura, Kammamuri!» disse Tremalnaik. «I miserabili cercano di spaventarci, ma io sfido la misteriosa divinità che impera tremenda su tutta l'India. Ah, vogliono la mia vita! La loro divinità mi comanda di scendere nella tomba e mi invia il pugnale!» Tremalnaik non sarà così stupido da servirsene, né... S'arrestò di botto. Un pensiero terribile gli era balenato nella mente. Tornò a guardare la lettera. uno stupore doloroso si dipinse sul suo volto. «Grande Siva!» esclamò con voce soffocata. «Una folgore sta per piombare su colei che fu condannata! Kammamuri! Padrone! Una donna fu condannata! Se fosse... Chi, padrone, chi? L'hanno in loro mano! Ma chi? Ada!» esclamò con accento straziante l'indiano. «Oh, mia povera Ada! Kammamuri! Kammamuri!» Tremalnaik si slanciò come un pazzo fuori della capanna e rientrò orribilmente trasfigurato. «Padrone, è impossibile che l'uccidano!» disse Kammamuri. «E se fosse vero? E se quei mostri la uccidessero? Orrore! Orrore! Siva, mio Dio, veglia su di lei! Veglia sulla mia povera Ada!» Un singhiozzo lacerò il petto del cacciatore di serpenti. «Che fare?» balbettò lui fuori di sé. «Sì, lo sento! I mostri l'hanno condannata! Non vogliono che lei ami nessun uomo!» «Uno di noi bisogna che muoia!» «Ma no, non voglio che lei muoia! Così giovane, così bella!» «E dunque dovrò morire io?» «Mai, mai! È impossibile! L'amo troppo per scendere nella tomba senza averla prima vista un'ultima volta, senza dirle che io muoio per lei!» Tremalnaik si contorse come una serpe, afferrandosi il capo fra le mani. D'improvviso scattò in piedi come una tigre che sta per avventarsi sulla preda. Un sinistro lampo guizzava nei suoi occhi. «L'ora della vendetta è suonata», disse. «Ada, arrivo! A me, Dharma!» La tigre d'un balzo fu alla porta della capanna, facendo udire il suo formidabile mugolio. Tremalnaik, strappata da un chiodo una carabina, stava per uscire, quando Kammamuri lo fermò. «Dove vai, padrone?» gli chiese, abbrancandolo a mezzo corpo. «A Raimangal, per salvarla prima che me la uccidano!» «Ma non sai che laggiù c'è la morte? Non sai che a Raimangal ci sono forse 1000 di quegli uomini che desiderano il tuo sangue? Tutti perdi, padrone, e forse uccidi quella che ami, credendo di salvarla!» «Io? Ma sì, padrone, tu la uccidi! Appena comparirai, la folgore scoppierà e abbatterà quella donna!» «Gran Dio! Calmati, padrone, ascoltami! Lascia fare a me, e vedrai che noi sapremo tutto! Chissà, forse quegli uomini hanno voluto solamente spaventarti!» Tremalnaik lo guardò, come trasognato. Forse Kammamuri aveva ragione. «L'ora non è ancora arrivata per andare nell'isola maledetta, né tu sei ancora tanto forte per lottare contro di loro», continuò il Maharatto. «Loro vogliono il tuo cadavere, hanno scritto. Ebbene, lo avranno, ma sarà un cadavere che respirerà ancora e che salterà alla gola dell'assassino del povero Agur. Lascia che io ti guidi, padrone. I maharatti sono furbi, tu lo sai.» «Cosa vuoi dire?» chiese Tremalnaik, che a poco si arrendeva. «Voglio dire che a noi serve un uomo che confessi ogni cosa, per sapere quel che si dovrà fare. Se sarà necessario, domani partiremo per Raimangal.» «Ci serve un uomo?» «Sì, padrone. E quest'uomo sarà Manciadi. Ascoltami con attenzione. Questa sera, al calare del sole, io ti porterò nella giungla e tu farai finta di essere morto. Io e Dharma ci imboscheremo a pochi passi da te, perché non ti accada nessuna disgrazia. Arriva il brigante che ha assassinato Agur. Noi ci lanciamo su di lui e lo facciamo prigioniero. Mi incarico io di fargli confessare il luogo dove nascondono la donna che tu ami e farlo parlare sul numero e sui mezzi dei nostri nemici. Tremalnaik prese le mani del Maharatto e le strinse affettuosamente. «Rimarrai?» chiese Kammamuri con gioia. «Sì, rimarrò», rispose Tremalnaik, emettendo un profondo sospiro. «Ma domani, sia pure solo, andrò a Raimangal. Sento che un pericolo minaccia Ada». «Non solo», disse Kammamuri. «Io e Dharma ti accompagneremo. Ora calma e occhi bene aperti. Questa sera avremo manciadi nelle nostre mani». Kammamuri lasciò il padrone che si era seduto sulla soglia della porta, in preda a mille angosce e a pensieri cupi, e si diresse verso il fiume per preparare il canotto. Durante la giornata non accadde nulla di nuovo. Kammamuri andò parecchie volte nella giungla, armato fino ai denti, sperando di vedere qualcuno, forse lo stesso Manciadi, ma non vide anima viva, né udì alcun segnale o rumore. Alle 7 il sole radeva l'orizzonte occidentale. Era il momento d'agire. «Padrone», disse il Maharatto, che si stropicciava allegramente le mani, «non perdiamo tempo». Proprio in quel momento, al sud, echeggiò il Ramsinga. «La canaglia s'avvicina», disse Kammamuri. «Animo, padrone, ti porto io nella giungla. Non una parola, non il più piccolo movimento, se non vuoi mandare a male l'imboscata. Appena l'assassino compare, la tigre lo atterrerà». Afferrò il padrone e se lo caricò sulle spalle, dopo avergli cacciato un paio di pistole sotto l'ampia fascia, e si diresse barcollando verso la giungla. Il sole spariva dietro le gigantesche piantagioni dell'occidente quando giunse ai primi bambù. Depose Tremalnaik, che conservava l'immobilità di un cadavere fra le erbe. Poi, curvandosi su di lui, «Padrone, non un movimento», gli disse. «Appena la tigre si slancerà su Manciadi, alzati e tappa la bocca al miserabile. Forse ci sono degli altri indiani nei dintorni». «Lascia fare a me», bisbigliò Tremalnaik. «Tutto passerà liscio». Kammamuri s'allontanò, con la testa china sul petto, come un uomo addolorato. Quando giunse alla capanna, un secondo squillo di tromba echeggiava fra i bambù spinosi della giungla. «Manciadi è ancora lontano», disse. «Tutto va bene». Entrò nella capanna, s'armò di pistole e d'un coltellaccio, poi uscì, guardando attentamente verso il fiume e verso la giungla. «Dharma, seguimi», disse. La tigre con un salto lo raggiunse, e tutte e due si slanciarono a rompicollo verso sud, nascosti da una piccola piantagione di mussenda e di indaco. In meno di 5 minuti raggiunsero i bambù e si imboscarono a 7 o 8 passi da Tremalnaik. Un terzo squillo di tromba, ma più vicino, ruppe il profondo silenzio che regnava nelle Sundarbans. «Buono», mormorò Kammamuri, impugnando una delle due pistole. «Il miserabile ci sta vicino». Guardò il padrone. Pareva un vero cadavere, Era disteso su di un fianco, con la testa nascosta sotto un braccio. Avrebbe ingannato anche un marabù, anche uno sciacallo. D'un tratto, un magnifico pavone si alzò fra i bambù, volando via rapidamente. Kammamuri passò una mano sulla tigre che fiutava l'aria e agitava la coda a mo' dei gatti. «Non muoverti, Dharma!» le sussurrò. Un secondo pavone s'alzò, emettendo un grido di spavento. Manciadi si avvicinava, strisciando come una serpe, senza produrre il più piccolo rumore. Forse temeva di cadere in un'imboscata e avanzava con mille cautele. Kammamuri s'alzò sulle ginocchia, tendendo la mano armata di pistola. Là di faccia scorse i bambù a muoversi impercettibilmente, poi uscirono due mani e infine una testa d'un giallo lucente. Kammamuri sentì la fronte imperlarsi d'un sudore freddo. Quella testa era di Manciadi, l'assassino del povero Agur. «Dharma!» mormorò. La tigre si era alzata raccogliendosi su se stessa. Non aspettava che il comando per avventarsi. Manciadi guardò Tremalneik con due occhi che mandavano cupi lampi e diede in un orribile scroscio di risa. Il cacciatore di serpenti non si mosse. L'indiano allora uscì dai bambù col laccio in mano e fece alcuni passi verso il finto cadavere. «Dharma, afferralo!» esclamò Kammamuri, saltando in piedi. La tigre fece un balzo di 15 passi e piombò come un fulmine sull'assassino, che fu violentemente atterrato. Tremalneik, rialzandosi, si scagliò su di lui e con un formidabile pugno lo stordì. «Tienilo saldo, padrone!» gridò il maharatto accorrendo. «Fracassagli una gamba per impedirgli di muoversi!» «È inutile, Kammamuri!» disse Tremalneik, trattenendo la tigre. «L'ho mezzo accoppato!» Infatti l'indiano, colpito in fronte dal pugno d'acciaio del cacciatore di serpenti, non dava più segno di vita. «Là, così va bene», disse Kammamuri. «Ora lo faremo parlare. Non uscirà dalle nostre mani, te lo giuro, padrone, e Agur sarà vendicato». «Non parlare così forte, Kammamuri», mormorò Tremalneik, tornando ad allontanare la tigre che voleva sbranare il prigioniero. «Credi che vi siano degli altri indiani nei dintorni? Potrebbero esservi. Dai, il cielo si oscura rapidamente e minaccia un uragano. Portiamolo alla capanna». Kammamuri prese per le gambe Manciadi. Tremalneik lo afferrò per i polsi e partirono correndo, mentre giganteschi nuvoloni s'alzavano con rapidità vertiginosa dal sud. Pochi minuti dopo giungevano alla capanna, sbarrando la porta dietro di loro.